Democrazia. Allora, in questi giorni in cui il popolo georgiano sta nelle piazze a protestare contro una misura antidemocratica del suo governo, cercheremo di spiegare in che modo, si torna a parlare di democrazia. E Michele, a me pare che quando si parla di democrazia ci sia una nozione non solo elementare, non solo basilare, ma proprio embrionale di che cos'è la democrazia. Perché ogni volta in cui si parla di qualcuno vuole la democrazia, si pensa che democrazia sia potere del popolo, o peggio, potere al popolo, e quello speriamo proprio di no. E invece la democrazia è una roba un po' più complicata, che nella storia ha avuto degli sviluppi particolari, quindi oggi cerchiamo di parlare esattamente di questo. Quale democrazia sta chiedendo oggi il popolo georgiano? Ciao Michele, bentornato, come stai, caro? Devi attivare il microfono, Michele. Io...
Dove nella pretrasmissione l'avevo disattivato, adesso non trovavo più il mouse per andarlo a riattivare. Sto benissimo, andiamo avanti tutto, raccontaci cosa succede in Georgia, che sono molto interessato.
Ma allora, in Georgia quello che sappiamo è che il governo ha, diciamo così, emesso una norma che viene definita dai giornali norma pro-Putin. È una norma fondamentalmente che impedisce a fonti straniere di fare informazioni in modo lineare, in modo libero. E allora in questi giorni il popolo georgiano è sceso nelle piazze perché evidentemente, un po' come il popolo ucraino, vuole un po' più di Europa, vuole un po' più di Occidente, si allontana sempre di più dalla sfera di influenza russa. Questa è una misura che vuole evidentemente limitare le ingerenze dell'informazione occidentale, cattiva, brutta e propagandistica. Ed evidentemente quindi è una norma che va a minare alla base un potere pluralista che è quello dei media e la libera circolazione dell'informazione, e quindi la gente in piazza a dire: oh, ma stiamo scherzando? E già insomma la norma è stata ritirata. Però ho voluto parlare con te di questo perché quando ne ho parlato, io ho fatto un paio di post su Facebook nei giorni scorsi che sono stati anche molto ricondivisi e hanno avuto tanti commenti, e tantissimi parlavano di questa cosa, che il popolo georgiano vuole democrazia. Però da un lato c'era chi diceva: oh, la democrazia contro il governo appunto che ha voleva fare questa legge liberticida fondamentalmente. Dall'altra parte c'era gente evidentemente russofila che diceva: è certo che il popolo georgiano vuole democrazia, ma anche il governo vuole la democrazia. Perché? Perché in realtà la norma ridarebbe sovranità al popolo georgiano, limitando le ingerenze esterne. E mi sembra che in questa discussione, che peraltro è abbastanza ridicola, emerga una visione molto molto povera della democrazia. Cioè, la democrazia è il potere del popolo, che in realtà non è esattamente così, perché la democrazia è una, diciamo così, un concetto molto variegato e che oggi è totalmente diverso rispetto a come era la democrazia ateniese. Per esempio, butto lì un paio di idee che poi cerchiamo di sviluppare insieme. Per esempio, la democrazia in passato ha significato sì potere del popolo, ma in base a chi veniva definito come popolo. Cioè, ricordiamoci che potere del popolo significa: io do il potere a coloro che dal potere costituito vengono considerati popolo. Quindi, nell'antica Grecia, per esempio, gli schiavi non facevano parte della democrazia perché non erano mica popolo. A volte manco le donne erano popolo. E nella storia questo termine di popolo ha preso forme diverse. Oggi la democrazia è una cosa ancora diversa, perché oggi la democrazia è liberale. Infatti non si può ragionare sulla democrazia occidentale senza mettere il termine liberale. E quello che a tanti sfugge è che la democrazia oggi, quella che viene richiesta dagli ucraini e dal popolo georgiano, è una democrazia che si basa sulla parcellizzazione dei poteri degli esseri umani sugli altri, ovvero la suddivisione di poteri che tra loro devono essere correlati ma indipendenti, e che permettono di esercitare il minor potere possibile dell'essere umano sull'essere umano. Ed è una cosa molto importante da comprendere questa, perché sennò non si capisce né l'evoluzione della democrazia, né si capisce contro cosa diavolo stanno protestando questi, capito? Ecco, quindi mi piaceva l'idea di impostare un po' un ragionamento su questo. Michele, com'è che la vedi tu?
Allora, io la vedo, come ho detto, infatti ti ho ringraziato, perché? Perché io da un po' di tempo, da parecchio tempo, da parecchi anni, anche ragiono su sta roba della democrazia compiuta, che secondo me è ciò che ha messo che a me sommetterà, e mano a mano che avanza, metterà sempre più in discussione l'utilità proprio dell'idea liberale, o meno di ciò che chiamiamo liberalismo classico. Adesso lasciate stare tutte le teorizzazioni estreme sul neoliberismo, il libero mercato, queste cose qua. Al cuore del liberalismo classico non c'è tanto la questione del libero mercato per sé, c'è quello che ha appena detto Rick, e cioè l'idea che nel politico il Leviatano è una cosa che va scelta, come dire, approvata, ma al quale occorre restringere le facoltà, no? Occorre controllargli, regolargli le fauci e le zampe, perché altrimenti ci mangia tutti. E da cui tutta la storia, la divisione dei poteri, i limiti costituzionali e tutte queste cose che chiamiamo liberale democrazia, che però sono liberali. La democrazia di per sé, e anche nella testa della gente, è la democrazia, e cioè il potere del popolo. Allora è verissimo quello che ha detto Rick, ed è cruciale infatti nel capire perché al mondo liberale del 700, dell'800 e anche della prima fase del 900 andava bene la democrazia e sembrava un tutt'uno. Un tempo il demo, che aveva diritto di partecipare alla democrazia, era estremamente ristretto.
Yes.
Quello classico ateniese era un numero relativamente piccolo, una percentuale piccola degli abitanti di Atene. Tutti gli altri, le donne, quelli sotto un certo censo, quelli che vivevano fuori di certe distanze, e soprattutto gli schiavi, non facevano parte del demo. Per cui il demo ideale ateniese era sta roba, no? C'era l'agorà, ci trovavamo fra noi, discutavamo.
Un sprissetto e un po' di
cicuta. Ed era un po' una roba di democrazia diretta, che a alcuni piace tanto, no? Non c'è, ci sono quelli che continuano a dire la democrazia è il referendum su tutto, anche sugli incroci stradali, no? E questo ha creato nel tempo questa idea della democrazia diretta, no? Usata in svariate maniere, la democrazia diretta nel senso del popolo, il popolo si riunisce senza filtri e decide. Io ho citato tante volte un bellissimo libro di un vecchio maestro, Bill Riker, ora non più capo del Dipartimento di Scienze Politiche a Rochester, dove ho fatto il PhD, cui corsi ho preso anche perché era grande amico del mio maestro in senso stretto. Uno dei suoi libri più belli è Liberalism Against Populism, il liberalismo contro il populismo. Il liberalismo nega, alla radice del liberalismo c'è l'idea che la democrazia diretta è una pessima cosa, perché il popolo di per sé non esiste, le forme assembleari di decisione sono inadeguate, danno spazio alla prevaricazione, danno spazio all'esercizio arbitrario del potere e rendono il potere naturalmente totalitario, perché tendono a mettere qualcuno, uno, due, un piccolo gruppo che controlla il popolo e l'assemblea a capo. Gli esempi più classici sono la rivoluzione francese nella fase del terrore, no? Che diventa un governare per assemblearismo, c'è il grande capo progressivamente che elimina tutti, no? Robespierre e via andando. Bene, allora qual è la mia osservazione? L'osservazione è che questo è corretto e che il liberalismo nel suo interagire con la democrazia e farla realizzarla a partire dal 700, scegliete voi, dalla Glorious Revolution se siete anglofoni o anglo-supporter, o la rivoluzione francese, con più traumi, perché poi è tornata la dittatura, Napoleone I, III, tante robe, un bel casino. Ma comunque a un certo punto la democrazia sembrava una cosa che bene. In America ha funzionato piuttosto bene, no? L'hanno introdotta. Anche lì il censo non era per tutti, però aveva molti limiti costituzionali. Di fatto la democrazia vera, nel senso che votano tutti i maggiorenni, e ci sono i parlamenti, ci sono gli organi intermedi, ci sono i limiti costituzionali, ci sono i vari passaggi, no, che permettono una decisione razionale, e i limiti soprattutto, la divisione dei poteri, è un fenomeno da post-seconda guerra.
Sono qua, tranquillo, sono qua, solo che ci è staccata la videocamera.
Ah, scusa. Da post-seconda guerra mondiale, qua mi fermo col collo, butto lì di nuovo. Però quello che è successo dal post-seconda guerra mondiale, specialmente, e possiamo tranquillamente concentrarci nel nostro paese se volete, poi torniamo alla Georgia, è l'idea che la democrazia è diventata sempre di più la democrazia su tutto, cioè una forma di uguaglianza totale, quella del uno vale uno, questo lo dice lei e così via. Non a caso il 5 Stelle ha cercato di costruire una forma di finta democrazia, in realtà totalitaria, con i suoi famosi meetup.
Certo.
Con il popolo che vota e fa il referendum sul colore delle mutande di Grillo, giusto? Questi si sceglievano i comunisti. Non c'erano i corpi intermedi, non c'era il meccanismo della razionalità, non c'era la discussione, c'era i capi e il popolo tutto che attraverso l'internet. Allora, la cosa vera è che il mondo digitale rende questa specie, questa io lo chiamo la democrazia compiuta. Il progressivo eliminare dei corpi intermedi e soprattutto il progressivo affermarsi nella testa della gente, tu l'hai appena dimostrato raccontando le reazioni, la visione della gente della democrazia come quella roba lì.
Certo.
Io mi ricordo un dibattito con un signore, posso anche dire chi era, tanto ormai fuori dai giochi, Flavio Tosi.
Ricordati la voce, Michele, la voce, ricordati.
Madonna, però è estremamente sensibile, perché non ho abbassato. Io mi ricordo un dibattito con Flavio Tosi, proprio a Verona, nella fase in cui lui voleva staccarsi dalla Lega e avere così, fare il liberale. E mi ricordo che nel pre-dibattito, seduto, me lo presentavano, questo se ne esce, che poi se dovetti anche bloccarlo perché se ne uscì con la stessa fase del dibattito, per cui questo voleva cambiare la Costituzione a botte di maggioranza sempre.
Certo.
Guarda, cioè,
non funziona.
Se no che democrazia è? Dico, guarda, appunto è questo che non avete capito, perché siete proprio fascisti, dico, non avete capito cos'è. Dico, vedo che altro che liberale, sei ancora fascista. La democrazia liberale è quella cosa per cui ci sono delle costituzioni che si cambiano a stragrande maggioranza, che si cambiano per passi successivi, che ci vuole grande consenso di tutti, perché stabiliscono le guarantigie. Se le garanzie del Leviatano tu me le elimini a maggioranza semplice, tra l'altro con i giochetti parlamentari per cui hai la maggioranza senza neanche avere il 51% dei voti, capisci che non si chiama più democrazia, diventa mob, governing by the mob. Quello che ha la maggioranza parlamentare oggi fa quel cazzo che vuole, distrugge tutto, poi arriva quell'altro, ricomincia da capo e c'è la guerra civile. Ecco, a mio avviso, oggi la grande maggioranza delle persone pensa che la democrazia sia quella cosa lì.
Sì.
E questo si accompagna alla richiesta di tutte le opinioni sono uguali, siamo tutti economisti, tutti quanti, la mia opinione vale la tua.
La denuncia delle competenze. E quindi
la rinuncia delle competenze, sì, le competenze sì, sì. Non colgono, eccetera, eccetera.
Questo è un punto interessante perché allora io sono pienamente d'accordo con l'analisi che hai fatto. Peraltro, quando il Leviatano elimina tutti quegli orpelli costituzionali, le garanzie e i contrappesi, potremmo dire, perché poi sono contrappesi, contrappesi che cercano di bilanciare i diversi poteri, come dicevo, degli uni sugli altri, tu finisci per avere letteralmente la guerra di tutti contro tutti. E per capire questa roba qua bisognerebbe veramente andare a leggersi il Leviatano di Hobbes, perché mi è piaciuto la citazione che hai fatto. Anche lì molto spesso si fa una caricatura del Leviatano di Hobbes. Hobbes non stava dicendo che bisogna avere uno stato che fa tutto e vuole tutto, e ovviamente quella è una delle conseguenze, ma in realtà la cosa fondamentale è appunto che la garanzia viene data dal patto che c'è, cioè Hobbes è il primo, è il motivo per cui quel libro è stato messo all'indice da chiunque, perché nessuno voleva quel patto. Perché? Perché chi ha il potere non può tollerare di avere dei contrappesi. E la grande conquista, io credo che sia una delle grandi conquiste politiche occidentali, è proprio quella di dire, bene, miriamo a un sistema in cui il potere di ognuno, per quanto quell'ognuno si senta centrale, fondamentale, irripetibile, straordinario, deve essere il minore possibile. E per fare questo cosa devo fare? Non devo dare tutto il potere in mano al popolo, perché di nuovo il popolo non è un'astrazione, il popolo, questo lo dice anche Popper, che la collettività, il popolo, i gruppi sono delle astrazioni e quelle astrazioni finiscono per prendere il sopravvento quando poi gli si dà troppo potere. Io cos'è che faccio? Prendo e dico, bene, distribuisco il più diluitamente possibile quel potere, perché effettivamente il potere esiste, è una cosa che aleggia sulla testa di ognuno di noi, ma se io lo parcellizzo, lo diluisco, lo do in mano a quanti più attori possibili, ovvero creo un vero pluralismo, allora lì non importa quanti avranno il potere, anzi importa che più avranno il potere, minore quel potere sarà sulla vita degli altri. Ed è questo che oggi si richiede, perché la legge del governo georgiano di fatto elimina uno dei contrappesi. Perché, e questa cosa, e qui veniamo veramente allo sviluppo che abbiamo visto anche durante la pandemia, e lo vediamo oggigiorno, ma ci viviamo dentro. Oggi non credo che si possa affermare diversamente. Non ci sono mai stati così tanti poteri come oggi, micropoteri. Questo, ecco, è una delle grandi letture di Michel Foucault, ok? Quando parla del biopotere, del micropotere, lui vede meglio di tanti altri proprio questo tipo di fenomeno. Oggi c'è una quantità di micropoteri che da un lato possono farci spaventare quando li incontriamo, perché dici, cazzo, adesso anche l'imprenditore ha un po' di potere, ok? Anche Amazon ha del potere, anche Facebook ha del potere, oh maledizione! E quindi quando li vedi in faccia dici, adesso come faccio ad accettare che questi abbiano questo tipo di potere, che siano concorrenti ad altri poteri più tradizionalmente costituiti? Poi però se guardi the big picture, quindi apri un po' lo sguardo e fai quella roba che bisognerebbe che l'intelligenza ti facesse fare, cioè guardi un po' oltre la punta del tuo naso, ti accorgi che in realtà non c'è mai stato un numero così grande di attori che si controbilanciano. Ed è un bene per quella democrazia il fatto che ci siano tante discussioni fra diverse competenze che vanno a inserirsi anche in campi difficili come per esempio quello della pandemia. Il problema si ha quando si rifiuta l'idea di competenza. Perché? Perché la democrazia liberale, e credo che questo sia molto importante da dire, non può essere considerato un sistema di perfette uguaglianze. Ma non perché questo significa allora che qualcuno è più uguale degli altri, che qualcuno è più importante, più perfetto degli altri. Ma perché significa che tu eserciti il tuo micropotere in base non a un'elezione divina, ma alle competenze che hai acquisito e che vengono riconosciute dal tuo gruppo e dai diversi gruppi. E quando fai crescere questo tipo di competenza, entri in questo agone enorme che è la democrazia liberale, in cui che tu sia giornalista, che tu sia imprenditore, che tu sia politico, che tu sia persino influencer, professore universitario, via dicendo, puoi esercitare la tua influenza, che non ha soltanto lo scopo tuo individuale di esercitare il tuo potere sugli altri, ma soprattutto lo scopo di limitare il potere altrui, di diluire ulteriormente quel Moloch che altrimenti, in un'idea di democrazia così scema come quella proposta da 5 Stelle via dicendo, sarebbe soltanto il potere del più forte, di quello che urla di più, di quello che persuade di più. La democrazia liberale è il contesto in cui chi persuade di più, chi è più convincente, dovrà comunque mettersi in relazione e concorrenza con un sacco di altri convincenti, persuasivi e via dicendo. E in questo modo trova la minor capacità di esercitare potere su tante persone. Questo è il modello di democrazia liberale. La legge georgiana in realtà cerca di eliminare uno dei contrappesi, cioè il contrappeso per esempio della stampa estera, perché nell'ambito dell'informazione la stampa estera è un contrappeso fondamentale. Ragazzi, noi lo vediamo ogni giorno su feed, quando prendiamo e leggiamo le puttanate della stampa italiana, cosa facciamo? Andiamo a leggerci anche la stampa estera, ed è un contrappeso, e quel contrappeso serve a far sì che il Fatto Quotidiano, le cui azioni sono scese praticamente del tantissimo per cento, quanto 70% in meno da inizio anno, è bellissimo, scusate, gioisco per il disastro del Fatto Quotidiano, qua arriva la shitstorm, ma me la becco proprio con grande gioia. Comunque dicevamo, le puttanate del Fatto Quotidiano avranno un minor impatto sulla nostra comprensione del mondo, perché pluralismo significa capire un po' meglio quello che ci circonda. Ecco, io credo che, e poi
è cattivo, gioisce dei fallimento di Travaglio, dei suoi minions.
Va così. Oggi la cattiveria prende il sopravvento. E poi ti ripasso la parola. Però dicevo, infatti, la parola, il concetto più stretto, secondo me, in quello che discutiamo come democrazia liberale, discutiamo, l'ho detta la siciliana, è il concetto di pluralismo. E ogni volta in cui qualcosa di plurale viene meno, e adesso ci sarà qualcuno che dice, ma se il Fatto Quotidiano fallisce allora ci sarà meno pluralismo. No, c'è soltanto gente pagata in meno da fonti poco irreprensibili. Quando il pluralismo viene meno, come è successo nella proposta del governo georgiano, allora lì la democrazia liberale viene messa in pericolo. E la gente in quella roba lì invece vuole starci, a differenza, a quanto pare, della maggioranza degli italiani.
Non è che non concordo con quello che ha detto Rick, sono abbastanza d'accordo, adesso al di là delle, ma sono d'accordo anche sulle battute, sono, in questo caso le separo le battute. E il problema vero, guardate, però è un po' questo della democrazia futura, della ragione per cui io credo che uno deve accettare il fatto. Però qua si possono prendere delle due posizioni di fronte a questo fatto. La visione liberale della democrazia, per mille ragioni, sta sparendo dalla testa delle persone. Cioè che le persone pensano che liberare vuol dire fare quel cazzo che vuoi.
Cioè.
E vuol dire faccio quel cazzo che voglio, però siccome siamo tutti uguali, tutti hanno lo stesso ruolo, tutti appunto non c'è l'expertise, non c'è la discussione razionale, non ci sono le persone in cui fidarsi, non ci sono più, e per certi aspetti è un bene. Cioè, io infatti nella conferenza che farò mercoledì alla serie dirò guardate, io sto raccontando dei problemi reali, non ho una soluzione in tasca, insomma, sono delle contraddizioni vere. Pensate, uno dei grandi vantaggi, no, della scolarizzazione, dell'emancipazione sociale è che sono un po' sparite quelle forme di stratificazione sociale per cui il notaio, il parroco, il segretario di partito, il capo della Camera del Lavoro, l'avvocato, il professore della scuola media, o il maestro addirittura in certi posti, no? Erano gli esperti, il medico, erano gli esperti riconosciuti, e il popolo, diciamo così, le persone meno istruite, si affidavano molto alle loro valutazioni, anche su questioni politiche, anche su questioni politico-sociali, ti fidavi. Poi il medico cercava di confermare la validità di questa fiducia curandoti bene.
Certo.
Certo, si arricchiva, no? L'avvocato pure, il prete pure. Erano meccanismi di relazione un po' più complessi. C'era una stratificazione sociale. Questo rendeva il meccanismo del dibattito politico però più regolato, che avveniva la discussione a livelli diversi, dove c'era un riconoscimento di expertise. Ora questo aveva ovviamente aspetti positivi e aspetti negativi.
Sì.
L'aspetto negativo era quello della soggezione sociale, della scarsa partecipazione, del fatto che tu non contavi, i non istruiti non contavano, d'altra parte non sapevano leggere e scrivere, come potevano contare? Oggi in teoria tutti sanno leggere e scrivere, anche se scopriamo che il 40% degli italiani è di fatto analfabeta funzionale, che vuol dire che pensa di saper leggere, di capire quello che legge, però non lo capisce. Ma infatti questa è un'esperienza che mi capita sempre più frequentemente. In parte ho abbandonato Facebook, e non mi dibatti su Facebook, dove ormai faccio post e faccio invettive. Perché? Perché il 20% delle volte arrivava uno a scrivere merdate, cretinate, ma non aveva capito neanche quello che avevo scritto. Era come dibattere con un deficiente. E quindi perdi la pazienza. Ora, questo che però cosa implica? Implica che in una situazione in cui il dibattito democratico per decidere cosa fare è distribuito in questa forma, in cui non c'è maniera di arrendersi, di accettare l'esperienza e la maggior comprensione, e in cui una forma di naturale, anche questa, giusta, naturale, arroganza personale impedisce di dire ok, non ho capito un cazzo, cioè, meglio che sto zitto e ascolto, no? Lo impedisce. I meccanismi decisionali diventano arbitrari, e tutte quelle belle garanzie della libertà di informazione che descriveva Rick saltano.
Certo.
Saltano, capisci? Saltano. Fatto Quotidiano da un lato, ma Il Domani dall'altro.
Cioè.
Ma quello che vuoi tu, la Bio Blu, forse anche le persone che ascoltano me, te, sono semplicemente strumenti di confirmation. Una delle cose che sto cercando di fare è di... Mercoledì sera è una giornata intensa, vorrei presentare alcune idee, queste tecniche matematiche, ai colleghi della Bocconi che si occupano di queste cose, è proprio modellare questo meccanismo che è l'abbassarsi del costo di diventare organi di informazione. Tu e io siamo organi di informazione a un costo infinitamente più basso di quello che costò a suo tempo al Corriere della Sera per diventare, o al TG1, o a Rete4. E anche più basso di quello che costò il Fatto Quotidiano di diventare quotidiano quando iniziarono 20-25 anni fa, d'accordo? E oggi probabilmente tu e io, anzi senza neanche tu e io, perfino io, non tu di sicuro, abbiamo molti più ascoltatori del Fatto Quotidiano.
Certo.
Il Quotidiano vende molte meno copie di quante venda a Rick Duferro, d'accordo? Questo dà una misura della quanto è basso il costo. Però quando c'è un atteggiamento, ed è questa la cosa che conta, quando si diffonde come norma sociale accettata questa idea di sappiamo tutti già tutto, e la discussione è una maniera non per imparare, ma per affermare il proprio punto di vista. Dal punto di vista dell'informazione si fa quello che tutti criticano a tutti, e cioè si va a cercare il luogo che ci conferma nelle nostre prior, come le chiamiamo noi.
Certo.
Okay? E questo però crea solamente l'opposto della democrazia liberale, perché nella democrazia liberale ci sono dei signori, è vero che è un'immagine da ricchi borghesi, infatti la democrazia liberale funziona in un mondo di borghesi, non funziona nel mondo in cui siamo, per quello che è inattuale, bisogna inventarsi un'altra roba per salvare i valori buoni, però un'altra roba. In un mondo di buoni borghesi si vede il club e si discute con dovuto rispetto, si fanno delle scommesse e c'è un'accettazione del medico sulle questioni sanitarie, ci fidiamo, l'avvocato ci spiegherà cosa fare in tribunale. Oggi non è più così. Io sono sicuro che prima che ho spiegato a quelli che dicevano nei commenti, no, cosa è successo alla Silicon Valley Bank, metà, buon numero, ha detto se Boldrini sono le cazzate, cioè se è rimasto alla sua opinione. Sono sicuro. Perché? Perché succede regolarmente. Tu gli spieghi, e questi rimangono la loro opinione. E ti torna e dice, no però Boldrini non ha capito un cazzo, il Bitcoin è fantastico, è la moneta del futuro. E tu dici, no, cioè, guarda, fatti su quelli. Ecco, questa roba qua, Rick, a me fa pensare, ripeto, pongo un problema, non ho una soluzione, che molta dell'enfasi che mettiamo oggi nella cosiddetta libertà di informazione, nella libertà di discussione, rischi di portare a una visione distorta. Cioè sia una specie di autorizzazione a ognuno dica quel cazzo che vuole. Sia chiaro, questo ha zero a che fare con la Georgia. Io, come ti ho detto prima quando mi hai scritto, approfitto dell'occasione per fare le mie riflessioni a voce alta. Quindi, assolutamente. Infatti, più che altro, ha a che fare dal mio punto di vista con l'altro riflesso. Oggi, in nome della libertà di informazione, noi abbiamo Lavrov e Orsini in televisione a dire bugie. Abbiamo Carlo Rovelli che mente spudoratamente, esattamente, approfittandosi, vedete il giochetto perverso, no? della finta expertise. Carlo Rovelli sa alcune cose di teoria quantistica, la fisica la sa in maniera probabilmente stupenda. Da un lato capisce nulla e non conosce fatti di economia e politica, tutte le volte che ha parlato di fatti ha detto delle baggianate, ha detto delle baggianate falsissime che facevano un po' ridere, ok? E dall'altro ha delle opinioni fortissime di odio anti-americano che gli vengono dal suo passato in Radio Alice, nell'autonomia bolognese, nei casini degli anni 70. Lui si ritiene un rivoluzionario. È un borghese fottuto, figlio di borghesi, privilegiato, che fa un lavoro privilegiato, ma lui si ritiene un grande rivoluzionario. Ecco, Carlo Rovelli che viene ascoltato come un guru a Piazza Pulita, è libertà di informazione? Boh, non lo so. Cioè io un Carlo Rovelli che parla, vorrei un Boldrin davanti che gli faccia da contraddittorio, e per un Boldrin che parla ci andrebbe bene un Carlo Rovelli a fare da contraddittorio, altrimenti non ho ben capito a cosa serve sta roba. Capisci? Quindi sì, la nostra visione, che anche mia è una volta, per quello io ho questa reticenza a farmi chiamare liberale, sta diventando una visione ideale di un mondo che non c'è più, di un mondo che non c'è più, nonostante il dottor Dufer va detto oggi sia di un'eleganza liberale che secondo me va al club stasera.
Bella,
l'avete visto
la perculata di fine monologo, mi è piaciuta.
Sto zitto.
Allora, hai detto un sacco di cose interessanti e vorrei partire da quest'ultima che non la mia, la mia mise, ma il fatto della, cioè, se quella sia libertà di informazione. Allora, dal mio punto di vista sì, per un semplice fatto, perché noi siamo in un momento di passaggio, cioè questo ha a che fare secondo me con il cambio tecnologico che c'è stato. Tu dicevi giustamente, adesso per Rick Dufer avviare il suo sistema di informazione è 1000 volte meno costoso rispetto a quando l'ha avviato il Corriere, 100 volte meno costoso rispetto a quando l'ha avviato il Fatto, ed è verissimo. Questo è un momento di transizione molto forte, ma tranquillo, questi sono mezzi indubbiamente che nell'arco dei prossimi 10-15 anni diventeranno molto più simili agli editori di 30 anni fa che non a quello che sono stato negli ultimi 10 anni, e questo sono convinto anche perché la politica sta andando in quella direzione. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che noi stiamo producendo attualmente i nuovi anticorpi, i nuovi contrappesi, e io, se vado a ben guardare un po' la storia, ha sempre questo tipo di andamento. Quando venne inventata la stampa, quando i costi della stampa si abbatterono in modo drastico, quindi ti parlo soprattutto del 600, lì fu un momento di totale confusione, caos e disastro. cioè non si capiva più come selezionare i libri da pubblicare, circolava di tutto perché i costi erano diventati bassissimi e quindi anche persone che magari non avevano nessun tipo di esperienza con l'editoria iniziavano a fare editoria. E dopodiché cosa è successo? Il 700 è stato un enorme momento di selezione da cui sono emersi i grandi sistemi editoriali di cui poi noi anche siamo figli. L'800, poi Consolà e via dicendo, tutta quella roba lì accade periodicamente, ci sono dei momenti anche tecnologicamente di esplosione, questo è uno di quelli, che poi hanno dei momenti di nuova selezione, che sono legati al fatto che si creano dei nuovi criteri, dei nuovi anticorpi. E sta accadendo esattamente questo, lo si vede da un lato, di nuovo vedi contrappesi, qualche settimana fa Google è stata citata a giudizio da una famiglia perché il potere giuridico ha cercato di capire, la Corte Suprema, che è un contrappeso di questo sistema liberale, ha cercato di capire se per esempio YouTube fosse un mezzo di diffusione di fondamentalismo religioso, e la Corte Suprema ha detto che è molto cauta nel prendere decisioni, però è evidente che la direzione sarà quella di dare responsabilità a queste piattaforme. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che fra 10 anni avviare un progetto alla Ric du Fer sarà più costoso rispetto al 2015, il 2016. Perché? Perché ci saranno nuovi criteri, sarà più difficile entrare a far parte dell'alveo di coloro che fanno informazione e quindi esisterà un nuovo contrappeso. Ci sarà il contrappeso degli influencer, mettiamola così, dei creatori di contenuti online, che si formalizzerà e diventerà un ulteriore organo in quel sistema di autoregolamentazione e di poteri in concorrenza che in qualche modo riesce a far stare in piedi tutto quello che succede. Credo che questo momento di transizione abbia avuto l'impatto di eventi che hanno fatto emergere in modo nettissimo questa contraddizione che tu hai fatto, che, di cui hai parlato. La pandemia è stato un momento terrificante dal punto di vista delle competenze e del chiacchiericcio. Legato a che cosa? Legato al fatto che la pandemia è accaduta proprio nel mezzo di questa esplosione tecnologica, in cui effettivamente produrre contenuti per dire puttanate aveva un costo pari a zero. Ma fra 15 anni non sarà più così. Io sono molto convinto di questo, perché altrimenti molto semplicemente queste piattaforme... Ma guarda Michele, io sono convinto perché anche le stesse piattaforme stanno andando in quella direzione. Se vai a guardare YouTube e Google stanno prendendo quella direzione nell'ambito della moderazione dei contenuti. È sempre più chiaro che mirano a un momento in cui aprire un canale YouTube che abbia un pubblico vasto avrà comunque dei criteri diversi rispetto a quelli di oggi. Poi credo che sarà sempre possibile produrre video e dire la propria, quello sì, da quello non si torna più indietro, ma esisteranno corsie preferenziali, lo sta facendo Twitter, lo sta facendo Facebook, lo farà YouTube, e io credo che sia una direzione molto inevitabile quella, cioè proprio che non possiamo schivare, ed è anche un bene, perché a quel punto lì... Dimmi. Ah ok, si è attivato il microfono. E credo vada anche bene perché appunto in quel momento noi finalmente avremo finalmente un sistema di informazione che abbia in qualche modo, scusatemi la parola è bruttissima, normalizzato anche le figure che sono emerse in modo più o meno anarchico negli ultimi 20 anni e che hanno costruito nuove competenze, nuovi modi di comunicare. Quindi io non lo vedo come una cosa da cui non si può più tornare indietro, quella di cui anche io e te siamo partecipi. Lo vedo come un'ulteriore evoluzione di questo sistema qua, quindi non sono così pessimista su quello che dicevi. Poi dall'altra parte sì, sono d'accordo, questo crea dei fastidi molto forti, tipo Rovelli che dice puttanate su Twitter, e Barbero che quando va lì fuori della storia medievale e moderna dice delle cose assurde. E vabbè, quello non puoi farci granché per il momento. E dico per il momento perché domani sicuramente potrai farci un po' di più, tutto lì.
L'ottimismo di Rick è, come dire, è consustanziale a Rick, quindi va benissimo che lui, anche perché non avrebbe fatto la strada che ha fatto se non fosse assolutamente ottimista. Non sono così convinto che questi filtri che stanno introducendo servano a quello. Per il momento noto che i feed che stanno introducendo in realtà sono una cosa strana. Io per esempio su questo ho scritto un breve articolo, vorrei avere tempo per scriverne di più, ho chiesto in giro ad amici di Silicon Valley se hanno dati. Per esempio tutti i tentativi chiaramente di Facebook, ma anche di Twitter, ha fatto bene Elon Musk, non tanto perché ha reintrodotto l'account originale di Michele Boldrini, ma ha fatto proprio bene a togliere praticamente i filtri del politically correct. Perché? Perché tutti quegli algoritmi, e lì non è un limite all'artificial intelligence, è proprio così, un problema obiettivo di costi, che dicono sì, però bisogna esprimersi in maniera adeguata, non dire cose bla bla bla, sono manipolabili. E sono manipolabili, guarda caso, da chi sa gestire un'assemblea. Perché la manipolazione di Facebook, dell'algoritmo di Facebook da parte di gruppi organizzati, è, mi ricordava continuamente, la manipolazione dell'assemblea, ok, da parte di gruppi organizzati. Una grande assemblea si può manipolare facilmente, perché se tu hai 5.000 persone davanti, ne bastano 200 organizzate che fanno buu, casino, urli al momento giusto e si tirano dietro l'assemblea e impediscono alle posizioni che vogliono cancellare di esprimersi e di parlare. Questo l'ho visto succedere, come dire, negli anni 70 con una frequenza tale che so come funziona. L'ho mai fatto io? No, non l'ho mai fatto, però sono stato anch'io tentato di farlo, comunque l'ho visto fare, ok? Gli algoritmi dei social che cercano di controllare quello che la loro risposta alla storia dei fake news sono esattamente manipolabili nella stessa maniera. Un gruppetto organizzato può escludere dal dibattito persone molto rapidamente, mentre nel frattempo l'algoritmo non si rende conto di avere migliaia di account che girano, che diffondono le follie. Quindi non sono molto convinto che sarà questa cosa, rialzerà il costo dell'entrata e filtrerà la mala, perché poi soprattutto, molto onestamente, questa è la parte che non so spiegare, ma è chiarissimo che il futuro assomiglia di più alla Cina che all'Inghilterra del mondo liberale classico. E senza dare proprio giudizi di valore, cioè, la Cina è un posto in cui esiste una grande varietà di opinioni, però sulle grandi questioni di fondo c'è grande omogeneità e si parla direttamente col potere, anzi il potere parla direttamente a te. E come ti parla? Ti parla attraverso i vari strumenti elettronici, fondamentalmente digitali. Può darsi abbia ragione Rick, eh? Può darsi abbia ragione Rick, però a me non sembra che quella sia la tendenza. E soprattutto perché credo che le persone oggi trovino molta più soddisfazione nell'appartenere a questi grandi gruppi di massa che non accettare, in cui siamo tutti uguali. Altro esempio, poi finisco. Anche questo è nota, era tra l'altro un argomento uscito frequentemente in questi giorni da tutto un altro lato, cioè studiando la questione del suicidio giovanile o delle diffuse depressioni giovanili. C'è poco da fare. Instagram è l'esempio più pernicioso della sparizione dello stato multilayer dell'affermazione umana. Su Instagram sono tutti fighissimi, sono tutte bellissime, sono tutti ricchissimi, schiacciano tutti come Michael Jordan, sciano tutti in queste maniere meravigliose, facendo delle cose assurde sulle montagne rocciose, voli di 50-200 metri nel vuoto con la capriola. Una cosa, Instagram è la più potente macchina di frustrazione umana che sia mai stata costruita. Io ci pubblico le foto dei miei piedi, le cose a caso, dove cazzo sono, qualche volta delle cose con Susanna, ma a parte quello, che ne so, le piastrelle che vedo quando cago letteralmente seduto al cesso, qualcuno non l'ha capito, ma invece sono tutti fighissimi su Instagram. E quindi tutti quanti che seguono questi qua si sentono, come fai a emergere un mondo in cui ti stai confrontando assieme a 2 miliardi di persone al top del top mondiale? Non ci sarà dimensione in cui puoi far bene. Quello cucina meglio di te, corre meglio di te, è più bella di te, è più bello di te, è più forte di te, è più ricco, sta a Dubai, c'ha la macchina, è una roba, continua. Una volta ti contentavi, andai in parrocchia e se ti giri in parrocchia, quello che facevi 100 metri più forte d'estate, se la sa qualcosa. Stati giocava meglio a basketball, vabbè. E Hughes era più bello di te, Fie che andava a dire di più, vabbè, però ti dicevi quello che facevi 100 metri, qualcosa c'avevi che ti rendeva speciale, o sapevi meglio degli altri la matematica, o andavi più forte in bicicletta, o eri buono a fare il portiere, magari non c'entra avanti, ma il portiere su me no, adesso no, perché il portiere è Yashin. C'entra tutto questo? Sì, secondo me c'entra, perché crea un punto di vista estremamente diffuso che è totalmente schizofrenico. Totalmente schizofrenico. Tutti vogliono essere qualcosa, perché io sono io, uno vale uno, e dall'altra parte tutti vivono in questa ammirazione di questo divino signore. Infatti una cosa, vogliono fare tutti gli influencer. A straparlare, francamente, ragazzi, delle volte lo so, sono un arrogante professore 67, però dite delle puttanate che fanno, dite delle puttanate imbarazzanti, non dovreste fare gli influencer, andate a studiare. Ho visto ragazzi e ragazze, vedetene, che dicono delle puttanate, ma delle puttanate vergognose, sono lì tutti truccati, si mettono il tono, controllano, ecco, anch'io, invece no, mi sottolineo, non vedete,
fermiamo Michele per un secondo. No, in realtà quello che dici è assolutamente vero. Io, cioè, questa roba qua l'ho ripetuta tantissime volte. Intanto io sull'ultima cosa che hai detto, io dico sempre, ricordatevi che l'influencer non lo fai come lavoro. L'influencer è uno status che raggiungi quando fai bene un altro lavoro, cioè nel senso non c'è nulla da fare. E quindi uno fa bene l'architetto, uno fa bene l'economista, uno fa bene, di conseguenza se è bravo a fare quel lavoro lì può decidere di avere un pubblico e di divulgare cose buone a un pubblico, oppure puttanate. Quindi su quello non c'è alcun dubbio. L'altra cosa, io sono molto d'accordo sul fatto che lo status attuale dei social network è di pura tossicità. Hai preso Instagram, ma in realtà da un certo punto di vista TikTok è molto molto peggio.
TikTok è una cosa mostruosa. TikTok è l'eliminazione TikTok è il paradiso dell'imbecillità. È una cosa, fa spavento quanto è TikTok, l'ho tolto, l'ho studiato, l'ho tolto dappertutto, non lo voglio vedere TikTok, è buono solo per raccontare barzellette, è una cosa che offende l'umanità, è una roba da bestie.
Devo dirti, attenzione, TikTok è cinese, ma al netto di questo, no, era una battuta, però adesso voglio un allarme.
No, ma è una battuta adeguata, è cinese, lo so, e hai ragione, ma cosa ti ho detto che il futuro è la Cina? Guarda che quando ho detto che il futuro è la Cina, non è che mi sono messo a far feste, nonostante io sia considerato filo cinese, nel senso che cerco di spiegare che non sono dei mostri, io non amo per niente il cittadino medio cinese, l'ideale del cittadino medio cinese è di essere un americano stupido. Stasera mi hai beccato un argomento su cui ho pensato, ho delle opinioni fortissime su questo, e documentabili. Sì, cioè, voi dovete andare, bisogna andare in Cina e guardare come vive la classe media cinese. La classe media cinese vuole vivere come gli americani, solo molto più stupido. Cioè, gli americani a voi sembrano ristretti, loro tutti a fare tutte le stesse robe. Tutti vivono tutti in un angoletto così. Non c'hanno neanche gli spazi. Tutti in un appartamento, 72 metri quadrati, 14.
No, ma sono, guarda, sono assolutamente d'accordo su questo.
Cioè, almeno gli americani hanno un po' sta roba che ognuno vuole essere originale, si ritengono tutti cowboy. No, i cinesi sono contentissimi di essere tutti uguali, fanno tutti le stesse cose, si mettono tutti le stesse scarpe, fanno tutti lo stesso verso per strada.
Okay, allora no, quindi per tornare al discorso, sono pienamente d'accordo sul fatto appunto della tossicità del modo con cui i social network vengono utilizzati. Infatti il motivo per cui io, sai quante volte mi capita, ma a me capita veramente spesso di avere persone su Instagram. Io Instagram, allora faccio questa parentesi, lo uso per la promozione dei miei spettacoli, per mettermi i cazzi miei e per ricordare, tipo, non so, quando c'è la trasmissione, via dicendo. E poi io è il luogo dove rispondo di più ai messaggi privati che ricevo, perché ricevo tanti messaggi privati. Io ho dovuto eleggere un social network. Instagram è quello che mi dà più soddisfazione nell'interazione in privato con le persone che mi scrivono. Comunque riesco a rispondere al 5% di quello che ricevo, però comunque riesco. E ricevo moltissime richieste di ragazzi giovani che mi dicono: Eric, guarda, mi sento depresso, non so che cazzo fare della mia vita. Poi prendo io, ogni volta che ricevo un messaggio del genere, vado a guardare il suo TikTok e vado a guardare il suo Instagram. E ragazzi, è una regola assoluta. Niente di quello che mi dicono in privato si vede poi in ciò che pubblicano su Instagram. Anzi, pubblicano su Instagram il fatto di essere artisti, poliedrici, straordinari, intellettuali, metafisici di livello severiniano e ovviamente modelli, modelle, zimbelli, zimbelle.
Scusi, no, il livello severiniano è una conferma che sono idioti. Il livello
Ho chiuso il microfono, Michele, ti ho chiuso il microfono.
Sotto il livello segnato c'è solo quello fusariano, poi è finito.
Chiuso il microfono di Michele Boldrini.
Poi è Fusaro all the way down, come le tartarughe.
Adesso banniamo Michele dalla live. Allora, quindi io ogni volta dico a queste, la mia risposta che do a queste persone è: chiudi Instagram, allontanati da questo luogo di miseria, perché è evidente che sta alimentando lo stato d'animo di cui mi stai parlando in privato. Ho ricevuto qualche giorno fa, qualche settimana fa, un messaggio che era io, ragazzi, ve lo dico, un messaggio, non posso dire nomi né nulla, ma era un messaggio disperato via mail di una ragazza che mi scrive delle cose, mi fa: io non riesco a dire quello che sento, e io prendo e dico: boh, questa qua mi si presenta con un nome d'arte, vado a guardare, 2,5 milioni di follower su Instagram, e l'Instagram perfetto di una persona che ha una vita perfetta. E io a questa persona ho risposto dicendo: sì, ma cioè, nel senso, se credi ti faccia bene vivere un'apparenza del genere quando poi in privato ti senti in un certo modo. Quindi questo per dire, questo poi è un argomento che magari possiamo sviluppare molto volentieri in un altro ambito, però credo sì che uno degli effetti devastanti di questo passaggio, di questa transizione, sia proprio l'incapacità di gestire l'immagine pubblica, la relazione fra immagine privata e immagine pubblica, immagine di sé e immagine che mostro agli altri. Quello è un problema che è molto più vasto in realtà rispetto a quello che abbiamo discusso, perché ha a che fare proprio con la psiche delle persone, con le insicurezze della gente. Però sicuramente quella è la cosa che mi preoccupa di più. Cioè, se tu mi dici, se mi chiedi qual è la cosa che mi fa dubitare di più del mio ottimismo, è questa. Quindi non c'è alcun dubbio su questo. E lo dice una persona che, di nuovo, ci lavora su questi mezzi. E quindi io mi trovo sempre, ogni volta che pubblico qualcosa, a vedere con uno sguardo critico quello che faccio, come mi relaziono a questi mezzi. Al punto che qualche tempo fa io avevo anche la tentazione di eliminarli, questi mezzi. Perché in realtà credo che in fin dei conti la gente incontra i miei video, i miei contenuti, soprattutto al di fuori dei social network. E se ci tengono veramente li trovano in altri modi. Ed è possibile che un giorno io vada a ridurre molto la mia presenza sui social media. Però sì, questo è una cosa che mi preoccupa molto. Che ovviamente questi sono mezzi che poi proprio minano alla base anche la nostra consapevolezza di cosa vuol dire tutto il discorso che abbiamo fatto sulla democrazia, sul contrappeso, sull'interrelazione. Quindi sicuramente questo è un argomento che potremo trattare in futuro, Michele.
Allora, la ragione per cui ho tirato fuori questo è perché sono legate, cioè, al mio avviso, al di là dei cambiamenti tecnologici, dei cambiamenti economici, le varie cose che ho detto, c'è un elemento culturale di profonda modificazione antropologica che sta avvenendo. E su questo mi sto rendendo conto adesso, conoscendo meglio le persone di 20-30 anni, che l'effetto, quello lì sì, non so se era quello che aveva in mente Eco, in parte no, io credo, lui lo sintetizzava nell'emergere dell'imbecille che prende parola, ma invece questa strana forma schizofrenica, ripeto, che Instagram e TikTok rivelano, tutti uguali da un lato, tutti perfettamente appiattiti, non c'è più nessuna stratificazione sociale, expertise, riconoscimento del merito, riconoscimento della diversità umana e dell'eterogeneità da un lato, e dall'altro tutti a sognare, ammirare di essere il super divino leader Xi Jinping. Per quello lo uso come metafora, sia chiaro. E questo crea una schizofrenia infinita. Una schizofrenia infinita. Non c'è più livelli sociali, cioè o tutto o niente, capisci? E questo ovviamente è perniciosissimo per il meccanismo democratico, e specialmente quello che hai in mente tu, che hai descritto all'inizio, no? Liberal democratico, perché questo uccide la discussione, uccide l'apprendimento, uccide la capacità di apprendere e di fare scelte razionali.
Allora, credo che sia interessante, poi andiamo a concludere perché c'è sicuramente qualche domanda che ci vogliono fare, però credo sia fondamentale chiudere su questo punto.
Sì, io non ho neanche tantissimo tempo, prego. Scusa, ho parlato io tantissimo, però mi hai beccato una roba che mi interessa.
È stato interessante, credo che sia fondamentale chiudere su questo punto, perché in realtà, com'è che posso dirlo? una delle cose che fanno mal accettare o accettare soltanto di facciata questo sistema che abbiamo definito come liberale, pluralista, è il fatto che tu, per starci dentro, devi sviluppare un pensiero critico. Cioè devi sviluppare un pensiero che ti permette di avere consapevolezza dei tuoi limiti. Nella parcellizzazione del potere, quel sogno che dicevi di essere Xi Jinping, tu devi fino a un certo punto rinunciarvi. L'idea di essere sempre Michael Jordan, tu devi fino a un certo livello rinunciarvi. L'idea di poter esercitare il tuo, scusatemi la ripetizione, potere sugli altri, dal pater familias fino a il capo de sta pippa, tu devi in parte rinunciarvi, perché questo è un sistema che ti dice a ogni sprambattuto: guarda che tutto quello che tu sei e di cui hai stima, lì fuori c'è di meglio. E questa cosa qua, da un lato dovrebbe stimolarci al miglioramento, dall'altra invece ci deprime nel nostro stato d'animo e quindi la rigettiamo. E allora ecco perché qualcuno in chat scriveva prima, quando ho raccontato la storia della tipa con 2,5 milioni di follower, diceva: lei 2,5 milioni di follower, io quando faccio le mie cose le vedono in 8, dovrei tagliarmi le vene. Ma non ti sei chiesto se il problema vero della depressione vissuta da questa persona non sia proprio il fatto che ha 2,5 milioni di follower, non sia proprio il fatto che lei vive per un pubblico che non conosce e che non conosce lei e non ha nessun modo di esprimerla quella roba lì? Cioè, nel senso, attenzione ragazzi, è una roba che io ripeto continuamente negli ultimi mesi: la popolarità è una merda quando diventa un valore etico. Quando la mia vita è basata sull'essere famoso e il mio valore umano io lo baso sull'essere famoso, ecco che allora non potrò più accettare di non essere Xi Jinping o Michael Jordan. Ed ecco lì quella è un effetto domino molto pesante psicologicamente, che ci porta a rifiutare qualsiasi cosa contraddica il nostro sogno di essere al massimo. E la democrazia liberale, che ci piaccia o meno, è la contraddizione sistemica dei nostri sogni di essere al massimo. La democrazia liberale ti dice: tu sei una roba importante per la tua esistenza, certo, anzi per te stesso forse è la cosa più importante che esiste, perché ovviamente sei tu, però devi renderti conto dei tuoi limiti, devi renderti conto di quello che sei in mezzo a un mare di entità che ti limitano. E se faccio pace con questo, vivo in democrazia, se no divento Giuseppe Conte. E questo è quanto. E non so, cioè, credo siamo andati lunghissimi, quindi credo che possiamo chiudere qua. Michele, non so se hai qualcosa da aggiungere. Sai che c'è anche una
roba del microfono, una rottura di balle. Cercate di aggiustare, perché non ho capito perché non funziona. Vedremo. No, da aggiungere sarebbe l'infinito. Questo è un tema, è forse, specialmente per le persone giovani e per chi si interessa di questioni di questo tipo, non so, antropologico-politiche, quello epocale. Quindi, però non aggiungiamo altro perché ho parlato abbastanza. Sì.
Allora,
cioè, il problema c'è, una contraddizione reale.
Esattamente, esattamente. Allora, io direi che adesso noi chiudiamo la puntata per chi ha ascoltato in differita e ci prendiamo proprio pochi minuti per leggere un paio di domande e poi chiudiamo la diretta. Quindi grazie mille a tutti quelli che hanno seguito, ci vediamo alla prossima e se siete in live non uscite, che adesso rispondiamo a qualche domanda. Ciao belli e ciao Mike.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.